Luca capitolo 6, versetti da 43 a 49. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non ciò che dico? Chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sopra la roccia. Venuta la piena, il fiume irruppe contro quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamento. Il fiume la investì e subito crollò, e la rovina di quella casa fu grande. E con queste parole termina il discorso della pianura di Gesù. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. Nel Vangelo di Matteo questo esempio, paragone o parabola, è messo nel contesto per aiutare a distinguere i falsi profeti dai veri profeti. Qui nel Vangelo di Luca sembra invece che questo paragone sia dato come aiuto per riconoscersi o meno discepoli di Gesù. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. Di per sé il discepolo di Gesù porta frutti buoni. È un albero buono, se è vero discepolo. Cosa saranno questi frutti buoni? Gesù qui non lo dice, nemmeno Luca lo spiega, ce lo lascia indovinare. E saranno diversi questi frutti buoni a seconda delle diverse situazioni in cui la Chiesa, i discepoli di Gesù, si verranno a trovare. Quindi questi frutti buoni potrebbe essere anzitutto una sana dottrina, un insegnamento secondo la sapienza di Dio. Questi frutti buoni potrebbero essere degli orientamenti di vita in sintonia con la volontà del Padre. L'albero buono non può far frutti cattivi, neanche se vuole. Così il vero discepolo di Gesù, tutto quello che fa è benedizione. Pensa che bello. Forse vi viene in mente, a me viene in mente quell'altra parola del Vangelo secondo Giovanni, dove dice: chi rimane in me porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi rimane in me porta molto frutto. L'albero buono fa, non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, perché se l'albero è buono, vuol dire che è un tutt'uno con la volontà di Dio. Perché dirà più avanti Gesù nel racconto del giovane ricco che uno solo è buono, Dio. Quindi albero buono vuol dire colui che è nutrito e che vive in unità, in sintonia col Padre. L'albero buono non fa sforzi per produrre frutti buoni. riproduce, basta, perché è un albero buono. Se voi andate nell'orto e guardate le piante di pomodoro, voi vedete che loro non sanno far altro che pomodori. Per quanto si sforzino, non riescono a far prugne. Vi pare? Non sa far altro che pomodori. Così l'albero buono può far solo frutti buoni. Il discepolo di Gesù è capace solo di opere sante. Godete e rallegratevi. Pensate che preziosi che siete. Siete capaci solo di far cose che piacciono a Dio. Sarà vero? Sì, è vero. Né albero cattivo che faccia frutti buoni. L'albero cattivo non fa frutti buoni, neanche se si sforza. Cosa dovrà fare allora l'albero cattivo? Dovrà diventare un albero buono. Dopo farà frutti buoni senza sforzi. Questo è un bel insegnamento che ci dà Gesù. L'uomo anzitutto deve cercare non di sforzarsi di fare cose diverse, di fare cose buone, ma l'uomo dovrà diventare discepolo di Gesù e dopo viene tutto da sé. L'unico cambiamento è questo, metterci alla sequela di Gesù, fare quello che abbiamo visto che ha fatto Levi, alzarci per seguirlo. Poi tutto viene da sé, come i frutti sull'albero. L'essere uniti a Gesù fa portare frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Noi siamo capaci di riconoscere gli alberi anche dalle foglie, ma a volte possono esserci alberi le cui foglie si assomigliano. Alberi selvatici assomigliano agli alberi coltivati, non domestici. Gli alberi coltivati, le foglie assomigliano, invece dal frutto si distingue in maniera sicura. Così il discepolo di Gesù non lo si riconosce da quel che dice di essere, ma lo si riconosce da quello che fa. Non può ingannare. Con le parole può tentare di ingannare, ma noi stiamo attenti a quel che fa e da quello riconosciamo se è discepolo di Gesù o meno, da come uno vive, da come porta nella propria esistenza l'obbedienza a Gesù e attraverso di lui al Padre. L'albero buono si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dalle spine, né si rende mia uva da un rovo. Perché Gesù porta questi due esempi, dei fichi e dell'uva, invece che di altri alberi? Forse erano quelli più frequenti, che si incontravano sulle strade. Però erano anche gli alberi nominati nella Bibbia come alberi della gioia e alberi che, o meglio, i frutti di questi alberi danno il senso della gioia di quando verrà il Messia. I tempi messianici si distinguono anche da questo, dice un profeta. Allora ognuno inviterà il suo vicino sotto il proprio fico e sotto la propria vite. Come dire, ci sarà comunione, scambio di beni, ricchezze, ci sarà comunione, una vita di fraternità. Ognuno inviterà il proprio vicino sotto la vite, sotto il fico, a godere, come dire, momenti di pausa, di sosta dalla fatica, momenti di gioia, perché frutto, fichi e uva sono dolci fa piacere mangiarli. Quindi questi due frutti si alludono già alla gioia messianica, alla gioia della presenza di Gesù. Non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. Le spine e il rovo sono piante che graffiano, che pungono, che fanno star male, mentre i fichi e l'uva danno godimento. Non può esserci conoscenza di Gesù e godimento della sua presenza se non attraverso quelli che sono uniti a lui. Ogni albero lo si riconosce dal suo frutto, quindi l'albero buono, l'albero che porta la conoscenza di Gesù è quello che introduce nella gioia della sua presenza. L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. Ogni uomo ha un tesoro nel suo cuore. Il tesoro può essere buono o può essere cattivo. Beh, se è cattivo non è tanto tesoro, però qui lo chiama tesoro, cioè quello che l'uomo custodisce dentro di sé. Un uomo può custodire dentro di sé bontà, cioè cose di Dio, oppure l'uomo può custodire dentro di sé cattiveria, cioè amore di se stesso invece che amore al Padre, opere ambiziose invece che opere che danno gloria a Dio. E da cosa lo si vede il tesoro di ogni cuore? La bocca parla dalla pienezza del cuore, e dalle parole conosci l'uomo, così come diceva anche la Scrittura nell'Antico Testamento, da come uno parla si capisce che cosa c'ha dentro, chi è, da dove viene, qual è il suo nutrimento, che cosa mangia lui durante il giorno. Lo vedi da come parla, se mangia cattiveria o se mangia bontà, se si fa nutrire da Dio o se si fa nutrire dal suo nemico. L'uomo cattivo, e per cattivo è soltanto contrario di buono. Il buono è come Dio, colui che non bada a se stesso ma che dona. Cattivo quindi è colui che bada a se stesso, che vive in maniera egocentrica e pensa in maniera egocentrica a se stesso per la propria ambizione. Le parole rivelano l'intimo dell'uomo, rivelano se dentro il cuore dell'uomo c'è il Signore o c'è il suo nemico. Le parole sono rivelatrici o di Dio o di qualcos'altro. La bocca parla dalla pienezza del cuore. Così il discepolo di Gesù, albero buono, che manifesta la gioia della presenza del Signore sulla terra, con le sue parole può dar gloria e rivelare il Padre e il Figlio. Oppure se invece il discepolo di Gesù ritorna a pensare a se stesso, invece che seguire Gesù, può invece far viceversa, dar gloria al nemico di Dio. Perché mi chiamate Signore, Signore? Il titolo di Signore è il titolo più grande che si può dare a Gesù. Signore vuol dire Signore a uno è come dirgli tu sei mio padrone, è come dirgli io ti voglio ubbidire. Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate come vi dico? Non fate ciò che vi dico. Le parole, anche se sono vere, non bastano. Dire a Gesù Signore è vero, lui è degno di questa parola, ma se soltanto si dice, poi non si ubbidisce, si rivela la falsità del cuore. Il fatto che Gesù è Signore lo si deve riconoscere non con le parole, ma con la vita, con l'ubbidienza, con l'attenzione alla sua volontà. Chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, lo offrerò a chi è simile. Adesso Gesù fa altri due esempi. Il primo, per chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica. Anzitutto, quello che ascolta e mette in pratica è uno che viene a me. Ora pensate un po' cosa vuol dire questo chi viene a me. Andare da Gesù vuol dire far dei passi, distaccarsi da un prima, distaccarsi da quello che si ha o dal posto dove si è per avvicinarsi a lui. Qui Gesù illustra i passi fatti da Levi. Lui aveva fatto dei passi per seguire Gesù. Chi viene a me e ascolta le mie parole, mi dà amore, le prende sul serio, così sul serio da metterle in pratica, è simile a uno che scava molto profondo, fino a mettere le fondamenta della casa sopra la roccia. Qui siamo in ambiente fuori dalla Palestina. In Palestina non occorre scavare per trovare la roccia. In molti posti è a fior di terra la roccia. Invece più lontani, in territori dove c'è il fiume, come su Antiochia, dove si trova San Luca, lì sono più terreni sabbiosi e per trovare la roccia bisogna andare giù. Quindi vedete che San Luca scrive le parole di Gesù per i suoi ascoltatori, le traduce per loro. È un uomo che costruendo una casa ha scavato molto profondo, cioè è stato previdente. Ha posto le fondamenta sopra la roccia, ha intuito i pericoli che possono esserci. Un uomo intelligente, quindi, prudente, un uomo che fa le cose in maniera seria e sicura. Questo è colui che viene a Gesù, ascolta le sue parole e le mette in pratica. Perché la parola di Gesù è roccia sicura, è buon fondamento. Lo dirà con altre parole anche l'Apostolo San Paolo, se volete andare a vedere la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 10, al versetto 4. Quella roccia era il Cristo. Qui si parla del popolo che cammina nel deserto e che beve dalla roccia. Quella roccia era il Cristo. È la roccia che dà consolazione. Ma poi al capitolo 3, al versetto 10, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento. Un altro poi li costruisce sopra, ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Il fondamento è lui. Quindi chi scava molto profondo per arrivare alla roccia ecco lui che si fissa, che si unisce in maniera stabile e sicura a Gesù. Un altro passo lo potete trovare al capitolo 2 della lettera di Efesini, versetto 20. Ancora si parla di edificio costruito, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni costruzione è ben ordinata, in lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo del Signore. La roccia è Gesù, e noi vi costruiamo sopra mettendo in pratica le sue parole. Venuta la piena, il fiume ruppe contro quella casa, ma non riuscì a muoverla, perché era costruita sopra la roccia, era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra senza fondamenta. Un uomo che non pensa, che non si preoccupa del futuro, un uomo che non prevede pericoli, un uomo che vive sul precario. Costruisce, sì, anche lui, quindi fa fatiche, ma senza poggiare sul sicuro. Non poggia su Gesù Cristo, poggia sul comodo, sul far presto. È in balia di se stesso questo qui, perché non tiene conto della parola di Gesù. Tiene conto di se stesso e basta. Costui non ha stabilità, non ha sicurezza. Il fiume la investì e subito crollò. E la rovina di quella casa fu grande, non esiste più quella casa. Il momento della prova, il fiume che irrompe, che investe, c'è per tutti e due, sia per colui che costruisce sulla roccia, sia per l'altro. Quindi il momento della prova c'è per tutti, non solo per i veri discepoli, non solo per i falsi discepoli. C'è per tutti il momento della difficoltà, il momento della tentazione, il momento della prova. Solo che per i primi, per chi si è fondato su Gesù, sulla sua parola, il momento della prova passa. È un momento di prova. Per i secondi è rovina. E distruzione. Quel tale resta senza nulla, senza casa, senza protezione. Colui che rimaneva in balia di se stesso. Così Gesù termina il suo discorso sulla pianura, lasciando questo messaggio, con questo ultimo messaggio, lasciandoci dentro il desiderio di costruire davvero sulla roccia, di prendere sul serio le sue parole, quindi di ricominciare a leggerle, ad ascoltarle da capo, ma non solo ad ascoltarle per sentire quel che ha detto, ma per metterle in pratica, per fare esercizio di viverle queste parole, in modo che la nostra vita diventi stabile, casa costruita sulla roccia, quindi edificio capace di accogliere e di proteggere anche altri. Un edificio nel quale ci si può rifugiare, nel quale si possono rifugiare anche altri. Il significato della casa è pieno, è grande. Ecco, meditate anche queste parole con serenità, con gioia, e magari se riuscite a fare anche qualche piccola o grande decisione di vivere qualcuna delle parole di Gesù, ben venga questa decisione, a vantaggio vostro e della Santa Chiesa. Lodato Gesù Cristo.
Sempre e per sempre.